Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo intitolato Restoring Truth and Sanity to American History, ovvero restaurare la verità e la salute della storia americana. Prende di mira in particolare l'istituzione Smithsonian, che è il più grande complesso museale educativo e di ricerca del mondo. Secondo Trump, promulgherebbe narrazioni divisive e ideologie anti-americane. J.D. Vance, il suo vice, che fa parte del consiglio di amministrazione dello Smithsonian, a lui è affidato il compito di supervisionare le attività per rimuovere l'ideologia impropria da ogni centro affiliato a questa istituzione, dai luoghi di istruzione e di ricerca giù fino ai musei. E di un museo oggi parliamo, perché tra gli spazi toccati c'è proprio il Museo Nazionale di Storia e Cultura Afroamericana. Sede a Washington, dedicato appunto alla storia e cultura afroamericana, inaugurato nel 2016 da Barack Obama, che ha alle spalle una lunga storia di progettazione, peraltro.
Sì, Marco, e questo è proprio il quadro della situazione che noi oggi cercheremo di interpretare grazie all'aiuto, grazie alla visione dei nostri due ospiti. Benvenuto per cominciare a Roberto Festa.
Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Roberto Festa è giornalista, nostro collaboratore, ha vissuto a lungo negli Stati Uniti, di cui spesso scrive, e ha studiato storia delle idee all'Università di Princeton. Con il suo lavoro ha approfondito tanti temi legati alle libertà civili e alla società americana. E benvenuto anche a Ferdinando Fasce.
Buongiorno a voi, grazie.
Ferdinando Fasce, già professore di storia contemporanea all'Università di Genova e di storia americana all'Università di Bologna, è autore di numerosi studi e saggi sulla storia degli Stati Uniti, tra cui per esempio I presidenti USA, due secoli di storia, uscito per Carocci nel 2008. Ferdinando Fasce, prima di tutto, cosa rappresenta il Museo Nazionale di Storia e Cultura Afroamericana per gli Stati Uniti?
Beh, rappresenta il tentativo di fare i conti per la prima volta in maniera seria e rigorosa con una vicenda che accompagna da sempre la storia già delle colonie e poi degli Stati Uniti, quindi la vicenda della presenza nera, presenza, non bisogna dimenticarlo, che ha un'origine in gran parte coatta attraverso la schiavitù, ecco, e una vicenda plurisecolare, a lungo dimenticata, a lungo distorta, e che invece l'iniziativa del Museo di Storia Afroamericana ha cercato di rappresentare, ribadisco, nella maniera più rigorosa possibile.
Noi naturalmente parliamo di questo oggi perché una delle notizie è proprio quella da cui siamo partiti. Dall'altra parte abbiamo visto Trump, da un lato, come in continuazione butti fuori notizie che andrebbero approfondite, mettendo forse anche volutamente in affanno il mondo giornalistico, dall'altra spesso torna sui suoi passi. Quindi non sappiamo in quale misura sarà davvero incisivo e profondo l'intervento dell'attuale governo sullo Smithsonian e a caduta libera, quindi anche sul museo afroamericano. Però intanto, Roberto Festa, ci puoi raccontare anche qualcosa di più dell'interno di questo museo. Quali oggetti nel tempo ha scelto di raccontare, di usare per raccontare la storia e la cultura afroamericana, questo luogo?
Ma allora, diciamo che vado anche un po' a memoria. Ci sono allora una serie di oggetti che fanno parte della collezione permanente del museo, perché sono tanti, sono migliaia, mi pare che siano più di 40.000 oggetti, no? Che quindi vengono esposti a rotazione al pubblico, proprio perché per questione di spazio, cioè è possibile esporne, mi pare, non più di 3.000-3.500. Quindi c'è davvero di tutto, ci sono i relitti delle navi cosiddette negriere, c'è la ricostruzione delle capanne degli schiavi, ci sono le manette con cui gli schiavi venivano ammanettati e poi venduti, ci sono gli abiti, ci sono degli oggetti per esempio appartenuti a Harriet Tubman, cioè l'attivista antischiavitù dell'Ottocento, ci sono per esempio i cartelli, no, degli autobus di Nashville, in cui appunto si diceva che certi posti erano riservati ai bianchi, c'è l'abito che Rosa Parks indossava il giorno in cui si rifiutò di cedere il suo posto a un uomo bianco su un autobus a Montgomery. C'è la tromba di Louis Armstrong, ci sono i guantoni da box di Muhammad Ali, insomma c'è tante cose. E poi ci sono invece, a parte appunto gli oggetti della collezione permanente, ci sono una serie di mostre. A me per esempio mi è capitato di vederne una nel 2012, mi pare, che era Slavery at Jefferson's Monticello, cioè raccontava come il terzo presidente degli Stati Uniti, che poi era quello della dichiarazione di indipendenza, sostenitore della democrazia, eccetera, fosse però anche nella sua proprietà di Monticello, proprietario di schiavi. Quindi diciamo è un museo che ha una collezione fissa e poi una serie di mostre appunto che vengono volta per volta organizzate.
Abbiamo quindi visto la ricchezza di questo museo, ma c'è da dire che anche il luogo in cui sorge appunto il museo è simbolico. Proprio di fronte a questo edificio, il 28 agosto del 63, si affollarono 2000 persone per ascoltare Martin Luther King che tenne il suo famoso discorso, You Have a Dream. Tra poco parleremo delle minacce alla sua esistenza, ma per ora come si arrivò alla costruzione del National Museum of African American History and Culture, Ferdinando Fasce?
Beh, si arrivò attraverso un complesso processo avviato, prima di tutto bisogna dirlo, da attivisti e con una partecipazione non indifferente da parte degli storici, insomma, ecco, non bisogna dimenticare che, come dire, la prima sintesi di storia degli afroamericani scritta da John O. Franklin è del 1947, cioè bisogna aspettare il 1947 per avere From Slavery to Freedom, che fu il primo tentativo di questo tipo, e poi la cosa è cresciuta con le ricerche, ma sottolineo prima di tutto da parte di attivisti e storici a cavallo degli anni 60 e 70, penso ai lavori di George Rowick e così via. E il museo, bisogna dire, con il contributo da parte di studiosi come James Grossman, un grande studioso bianco di Chicago, che oggi è il segretario tesoriere dell'American Historical Association, ha incorporato appunto e trasformato, lo ricordava molto bene l'amico Roberto Festa, che approfitto per salutare, appunto, ha saputo incorporare, ecco, in un bel esempio di storia pubblica, cioè storia per il grande pubblico, questi risultati che erano emersi, ma sottolineo, non senza grandi battaglie. Cioè dietro ogni oggetto che è stato inserito, ecco, ci sono battaglie combattute negli anni 40, 50, 60 da storici attivisti che sono riusciti a strappare spazio e a fare in modo che cambiasse il modo di considerare la storia degli afroamericani.
Ed è anche per questo forse che a buon diritto Barack Obama, quando inaugurò questo museo nel 2016, disse: la storia degli afroamericani non è separata dalla storia americana, ma ne è una parte centrale, proprio perché questi momenti segnano anche l'evoluzione degli Stati Uniti di oggi, cioè quello che sono diventati e il faro che speravano di essere fino a poco tempo fa a livello mondiale quanto a democrazia e a libertà, passa anche necessariamente attraverso quei momenti di ridiscussione dei propri pregiudizi che sono simbolizzati nel museo da questi oggetti incredibili, preziosissimi, i guanti di Muhammad Ali, ero qua che sognavo di andarli a vedere. Roberto, torno da te, Roberto Festa, perché questa riflessione, questo modo di raccontare la storia americana attraverso gli afroamericani, la loro sofferenza, la loro fatica nell'essere riconosciuti, fatica tuttora in corso evidentemente, perché fa così paura all'attuale amministrazione? Perché cerca Trump di ribaltare la narrazione dicendo che questo museo mistifica la storia americana?
Ma allora, tu facevi riferimento prima all'ordine esecutivo, anche qui ci sarebbe qualcosa da dire, cioè gli ordini esecutivi dovrebbero essere in realtà dei provvedimenti emanati dal Presidente degli Stati Uniti per dare attuazione pratica, immediata a delle misure, cioè a delle politiche concrete, così appunto come Trump li usa in questo caso soprattutto, sono diventati un po' delle occasioni per delle dichiarazioni di principio, cioè non si capisce, lui ha dato mandato al Vicepresidente, J. Jedi Vance di rimuovere questa ideologia impropria da tutte le aree dello Smithsonian. Ricordiamo che lo Smithsonian è un complesso di istituzioni, cioè sono 21 entità distinte, ci sono dentro musei, istituzioni culturali, centri di ricerca, lo zoo, quindi sono tante cose diverse. Allora direi in generale, cioè che questo attacco allo Smithsonian è un attacco più generale che l'amministrazione sta portando avanti, e c'è ovviamente la questione del Museo di Storia Naturale, di Storia Afroamericana, e quindi, come dire, un'incerta interpretazione della storia. Però l'amministrazione Trump stanno cercando di agire in tanti diversi aspetti della vita pubblica e culturale. C'è per esempio l'attacco ai cosiddetti DEI, cioè i programmi Diversity, Equity e Inclusion, quelli che garantiscono per esempio che all'interno dei posti di lavoro ci sia un'attenzione alla diversità in tema razziale, etnico, di genere, ma attacca i curricula universitari, lo vediamo in queste ore con Harvard University, no? Che a suo dire darebbero troppo spazio a certe linee di studio, gender studies, women's studies, black studies. Cioè la storia del museo afroamericano fa parte in qualche modo, secondo me, di una battaglia più vasta che il mondo conservatore americano sta portando avanti e che riguarda diversi aspetti della vita sociale e culturale. C'è per esempio questo documento, no? Il Project 2025 della Heritage Foundation. Cioè il mondo conservatore vede nella presidenza Trump la possibilità di contrastare l'egemonia che il mondo progressista e liberal ha ormai da decenni nelle università, negli istituti di ricerca, nelle istituzioni culturali, diciamo, in genere. Ecco, allora l'attacco al Museo di Storia Afroamericana, come lo chiamano il Blacksonian, rientra in un disegno complessivo di, come dire, riequilibrio dei poteri culturali e quindi anche dei simboli che questa amministrazione sta perseguendo.
Secondo lei, Ferdinando Fasce, che significato culturale e simbolico ha questo gesto, l'attacco allo Smithsonian e più in generale la battaglia del mondo conservatore americano?
Lo ha detto molto bene Roberto, ecco, è come dire il culmine di un'offensiva che in realtà è cominciata mezzo secolo fa, cioè, perché non bisogna dimenticare che quando tra gli anni 60 e 70 si prova a cambiare la società e al tempo stesso a cambiare il modo di considerare il passato, ecco, c'è da subito una reazione. Una reazione che è venuta poi alimentandosi, ha approfittato, diciamo, della rivoluzione conservatrice, del neoliberismo, del modificarsi proprio della faccia degli Stati Uniti e del mondo a partire dalla seconda metà degli anni 70 e poi soprattutto con Reagan dagli anni 80 in poi, e che adesso ha raggiunto delle forme assolutamente parossistiche e difficilmente descrivibili. Gli anni 80 e 90 furono anni cosiddetti di guerre culturali, ecco, e adesso tutto questo, ricordo ad esempio, lo Smithsonian fu al centro di una famosa polemica intorno alla questione della possibilità di esibire, no, l'aereo che aveva bombardato il Giappone nel 1945, no? Che aveva tirato l'atomica sul Giappone nel 1945. Quindi qui mi pare siamo arrivati all'estremo, ecco, all'estremo, contando sul fatto che c'è questo presidente che assomma in sé delle forme di potere, qui magari Roberto mi correggerà, ma insomma che mi pare fino ad ora non fossero state disponibili, insomma, alla destra estrema, ecco.
Allo stesso tempo l'impressione che questo presidente stia anche mettendo allo scoperto alcune debolezze intrinseche, strutturali, istituzionali del sistema democratico statunitense, ovvero un presidente che ha tutto questo potere, fino adesso non l'aveva mai usato, adesso lo sta usando, ne sta usando anche di più di quello che ha, c'è il rischio che colga impreparate le istituzioni che dovrebbero contenere questo potere e quel principio che da 300 anni fortunatamente ci portiamo dietro della separazione dei poteri, che è alla base di ogni democrazia sana. Non so se su questo Roberto ha qualcosa da aggiungere o lo stesso Ferdinando Fasce. Cioè alla fine è una sorta di malattia Trump del corpo Stati Uniti democratico, e stiamo ancora cercando di capire se gli anticorpi riusciranno a debellarla?
Vado io. Ma allora, molto brevemente, quel discorso sarebbe enorme. Allora, sicuramente la presidenza Trump, come dire, mette in evidenza dei problemi strutturali del sistema costituzionale, istituzionale americano. Fino a quando, diciamo, c'è stato un sistema di valori condiviso, queste falle possibili non sono apparse, non sono esplose in modo così evidente. Invece adesso la cosa sta succedendo. Perché? Perché non esiste più un sistema di valori e di principi appunto condivisi, perché Trump e un certo mondo conservatore stanno agendo per far esplodere questi stessi questo sistema di valori condivisi. Quindi, per dire, un ordine esecutivo, fino ad ora il presidente emanava un ordine esecutivo, un tribunale lo bloccava e il presidente, come dire, rispettava l'intervento del tribunale. Perché? Perché faceva parte di un equilibrio, un sistema appunto di pesi e contrappesi che tutti condividevano all'interno di un certo sistema democratico. Trump non lo fa più, cioè un tribunale blocca, dice che lui non può mandare due aerei in El Salvador carichi di migranti venezuelani sulla base di una legge appunto di guerra del 1798, gli dice che non lo può fare e lui lo fa lo stesso. Ecco, quindi questo, diciamo, sottopone il sistema ovviamente ad uno stress molto forte.
Si tratta di capire come ne esce il sistema. Non so se Ferdinando Fasci voleva approfondire ulteriormente la questione o torniamo al Museo di Storia Afroamericana. Fasci, scelga lei.
Una battuta molto rapida. Sono pienamente d'accordo con quello che diceva Roberto. È significativo il fatto, no, è dal 2000 che si discute della tenuta di questo sistema, che non bisogna dimenticare. Si basa su una Costituzione scritta nel 1787, approvata nel 1788, e con soli 27 emendamenti nell'arco di due secoli e mezzo, e che quindi presenta inevitabilmente delle forti falle, già segnata, no, da dei limiti intrinseci in partenza, e poi di fronte alla crescente spinta delle trasformazioni in corso presenta dei problemi molto seri.
Questo è il sistema che si sta un po' avvitando su se stesso, ma quale impatto può avere, Ferdinando Fasci, sulla comunità afroamericana la scelta di setacciare, usiamo questa parola, la testimonianza della cultura e della storia afroamericana attraverso la lente dell'amministrazione di Trump, una comunità che ovviamente, lo sappiamo, è stata storicamente oppressa, lo è ancora, e che in questi musei aveva trovato il modo di dare voce alla storia della sua discriminazione e alla storia della sua battaglia invece per i diritti, per la libertà.
Considerando anche, aggiungo una postilla, che una parte sorprendentemente importante dell'elettorato di Trump è afroamericana.
Sì, allora qui naturalmente è difficile anticipare possibili reazioni, no? Ci sono già state delle risposte. Ecco, ci sono state alcune risposte. Una è venuta ad esempio dalla presidentessa dell'Organization American Historians, che è la seconda grande organizzazione degli storici americani, che è una nera, ecco, e che ha fatto presente naturalmente la limitatezza di queste posizioni, il pericolo che posizioni come quella trumpiana, che io definirei in fondo di nostalgia regressiva, insomma, ecco, quello di Trump. Trump a più riprese è intervenuto sulla storia anche durante il primo mandato, adesso lo fa in maniera ancora più pesante. Ecco, io penso che, come sempre, naturalmente far bollire le pentole del futuro è molto arduo, però direi che abbiamo avuto esempi in tutta la storia degli Stati Uniti che quando è il momento gli americani sbattono il tappeto, o almeno una parte di essi sbattono il tappeto. Ecco, ed è vero che c'è una parte dell'elettorato nero che ha votato Trump, però è anche vero che attacchi così pesanti, un atteggiamento di rottura così profonda, diciamo, del tessuto sociale come quello che è emerso in questi primi poco più che 100 giorni trumpiani, dovrebbe aver indotto, credo, la maggioranza, e direi di poter dire che lo avrà fatto, degli afroamericani e non solo degli afroamericani, ecco, a ripensare una scelta come quella che ha portato alla reazione di Trump.
Roberto Festa, chiedo una reazione su questo tema anche a lei.
Ma allora, sicuramente, come dire, una buona parte della comunità afroamericana vede in questo, nell'azione di Trump, in questo caso contro il Museo di Storia e di Cultura Afroamericana, un tentativo di rimuovere, no, di una attacco alla natura stessa, c'è, cioè, appunto questo storico delle questioni razziali, Ibram Kendi, no, che ha parlato di un attacco alla natura stessa dell'essere neri negli Stati Uniti, c'è chi appunto dice che ci si sta dirigendo, che l'amministrazione sta dirigendo in una direzione in cui tenta addirittura di negare l'istituzione della schiavitù, no, che sia mai esistita, che siano mai esistite le leggi Jim Crow, quindi la segregazione, la violenza razziale. C'è stata anche, la leggevo l'altro giorno, una voce all'interno della comunità nera, è un giornalista del New York Times, si chiama John McWhorter, che ha detto sicuramente che per lui ovviamente la presidenza di Trump è una disgrazia nazionale, ma che è vero che in alcuni casi gli stessi storici hanno contribuito, neri hanno contribuito ad una narrazione un po' troppo convenzionale, no, dei rapporti razziali. Detto questo, è vero in generale che la mossa di Trump è stata accolta all'interno della comunità nera come un tentativo, no, proprio di distorcere la narrazione nazionale, di distorcere la storia a fini razziali e razzisti. E da questo punto di vista basti vedere quanto è successo l'altro giorno, quando Trump ha accolto alla Casa Bianca il presidente del Sudafrica, no, accusandolo di un genocidio nei confronti dei bianchi in Sudafrica. Ecco, penso che episodi di questo tipo facciano davvero ripensare molti, appunto, all'interno della stessa comunità afroamericana sulla scelta di un voto, appunto, a Donald Trump lo scorso novembre.
Poi in realtà mancano ancora più di 3 anni alle nuove elezioni, sappiamo quanto corta sia la memoria dell'elettorato, non solo quello di quello americano, e vale per tutti i paesi del mondo. Vediamo come va, intanto raccogliamo con piacere l'ottimismo di Ferdinando Fascia in particolare e le analisi di entrambi. Io ringrazio per questo i nostri ospiti per questi 20 minuti ancora una volta dedicati a Trump di sponda, perché in realtà stavamo parlando del museo afroamericano e dei tagli ai quali probabilmente sarà sottoposto. È sempre un po' fastidioso dover finire su questi argomenti e entrare un po', cadere nel gioco di Trump, che fa questo alla fine, propone una serie di argomenti di grande interesse, di grande dibattito, e poi intorno al dibattito la gente si ferma, discute, ragiona, e lui sta già dicendo altro e sta facendo altre cose magari più lontano dai riflettori. Ci siamo cascati anche noi quest'oggi, ci perdonerete. Grazie mille Roberto Festa.
Grazie a voi. Ciao Ferdinando.
Ciao.
Approfittiamo anche per darvi modo di salutarvi, grazie anche all'americanista Ferdinando Fasce, che ci torna sempre con piacere a trovare e propone delle analisi sempre efficacissime. Grazie anche a lei.
Grazie a voi, un saluto a tutti, in particolare a Roberto.
Ciao, grazie.
E io saluto e ringrazio anche Francesca Rodesino, è stata una settimana di dibattiti che speriamo vi abbia coinvolto, interessato e abbia dato delle domande giuste, perché poi il nostro obiettivo è fornire punti interrogativi, non punti esclamativi, Francesca. Grazie mille.
Grazie Marco. Rete 2.